Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata e in questo caso il cuore immacolato di Maria, perché io sto a Fatima, in tutti i cuori. Abbiamo pregato per tutti voi, cari ascoltatori, continuiamo perché stiamo ancora qui per fare i nostri esercizi, per cui santa giornata a tutti da Claudio che sta di qua. Ed Anna che sta di là.
Che sta di là, Ave Maria.
Però, Ave Maria, sì. Però siamo tutti uniti praticamente con l'unico spirito, tutti nel cuore immacolato, per cui nel cuore immacolato ci stanno quelli che stanno al polo nord, quelli che stanno al polo sud, ad est e ad ovest, tutti quanti, siamo tutti là, belli dentro, nel cuore immacolato di Maria, caldo cuore che però è trafitto dalle spine. Questo cuore trafitto dalle spine, quelli che stanno dentro sentono le punte delle spine e la prova che sono dentro è proprio questa, che sentono le punte delle spine. Qui vedete, io leggevo ecco qui di Lucia, di Fatima, vero Lucia, la pastorella, la terza pastorella di Fatima, ecco lei pativa molto, vero? Perché vedeva che il mondo proprio non voleva, non intendeva convertirsi e dice a un certo punto che stava scrivendo quello che la Madonna gli diceva di scrivere e tremavo a scrivere quello che dovevo scrivere. Pensate un po', per cui chi ama soffre, soprattutto nel vedere la persona amata sofferente, e tutti noi se veramente fossimo veramente devoti e innamorati della Madonna, a vedere quel cuore trafitto da spine non potremmo sopportare una cosa del genere e dire: concedici di toglierti quelle spine, di mettere delle rose al posto di quelle spine. Dice sì, lo potete fare, dovete recitare tanti rosari e fare penitenza, fare sacrifici in tutto quello che potete, per cui non una cosa sola, no? Magari uno quella cosa lì non la può fare, no? Per cui dice io non la posso fare, non faccio penitenza, ma sono mille modi per fare penitenza, tant'è vero che dice chi vuol seguire me rinneghi se stesso, immaginiamo dalla mattina alla sera quante occasioni hai di mortificare la tua volontà, ecco, di fare non quello che piace a te ma fare quello che piace al Signore per amore del Signore, fate sacrifici in tutto quello che potete e soprattutto quello che ci ha fatto e ci fa sempre ogni volta che arriviamo là al Pozzo di Arneiro, vero, dove i bambini giocavano, è una botta solenne che tutti quanti abbassano la testa. Dice, ma che fate? Giocate, pregate, pregate molto, offrite costantemente sacrifici al Signore. Le parole, come dico spesso, bisogna pesarle costantemente, no? Una volta alla settimana, due volte alla settimana, costantemente. Pertanto vuol dire che, dice perché i Sacri Cuori di Gesù e di Maria hanno disegni di misericordia su di voi, ma ce l'hanno anche su di noi, non è che noi siamo dei figli di un altro padre, di un'altra madre, siamo sempre figli dell'Eterno Padre, figli della Santissima Madre Maria. E allora i sacrifici continui, pensa un po'. Allora, vi dico una cosa che all'inizio del mese era Santa Teresina, vero? Santa Teresa del Gesù Bambino, diceva che tu, piegandoti e raccogliendo, che ne so, un pezzettino di carta, non so, qualcosina da terra, uno spillo da terra, per amor di Dio puoi salvare un'anima, pensa un po'. Perché dice quello spillo mi fa male la schiena adesso piegarmi, ho male le ginocchia, però se lo faccio per amor di Dio, questo spillo diventa lo spillo forse che sgonfia la presunzione di qualcuno che magari è sul letto di morte, o la superbia o l'orgoglio di qualcuno che è sul letto di morte. Allora il Signore dice: guarda, tu con uno spillo puoi sgonfiare quel presuntuoso che si sente giusto. È incredibile, è uno spillo, pensa un po'. Qui, fate sacrifici in tutto quello che potete. Dice: oggi ho fatto, cioè, il risotto, mettiamo, no? Ho fatto il risotto, io sono a Fatima, ma diciamo che mi sono dimenticato di mettere il sale, di mettere il dado, non lo so, qualche cosa, no? Perché dalla fretta. E quando arriva, diciamo, sul piatto, dice: mamma mia, mi sono scordato di mettere il sale, ma potrei metterlo dopo. E se invece non lo mettessi, gli dicessi: Signore, per amor tuo, perché io, quando tu hai detto voi siete il sale della terra, se il sale non ha nessun sapore, a che cosa serve se non ad essere calpestato? Tu mi hai aiutato mediante il tuo angelo custode a questa dimenticanza, perché io mi renda conto che se questo risotto senza sapori veramente, diciamo, il palato non lo gusta molto, ma neanche il Signore gusta molto la mia vita insipida, cioè non sono sale della terra, anch'io sono senza sale, oppure se credo di essere sale, ma sono senza sapore. Se il sale perdesse il suo sapore, a che cosa servirebbe? O cristiani, dove sono i cristiani che hanno sapore di cristianesimo? Possiamo anche metterci le medaglie addosso noi, ma non basta, perché il sapore di Gesù Cristo è rinnegare se stessi per seguirlo, mettere in pratica la sua parola, incarnare la sua parola. Lui è veramente sale della terra, e allora se io non lo incarno, io sono insipido, avrò sapore soltanto il giorno in cui io avrò incarnato la parola del Signore e che il Signore abita in me. Ecco. Pertanto fate sacrifici in tutto quello che potete, ma non è mica finita qui, sapete, perché con quel nuovo libro, Il cammino sotto lo sguardo, Un cammino sotto lo sguardo di Maria, lì ci sono delle cose che appunto Lucia scrive e noi abbiamo meditato, ma diciamo vorrei anche rendervi in qualche modo partecipi di queste cose che sono molto illuminanti. E dice: poiché sei a Fatima, di che cosa ci vuoi parlare? Dici qualcosa di Fatima. Siete un po' curiosi, ma avete ragione ad essere curiosi, perché dice: voi siete là, spiegateci un po' che cosa fate là. Allora, dice Lucia, dice: io ho scritto un libro perché gli appelli del messaggio di Fatima, e dice così: devo mostrare alle anime il cammino verso il cielo, per il dolce sentiero della preghiera e della penitenza, che per le anime di buona volontà è quello che lui, Signore, ha già lasciato per iscritto nel suo Santo Vangelo. Il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero, imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita, per le vostre anime. Pertanto Gesù dice la verità, non può non dire la verità, e se lui dice il mio giogo è dolce, il mio carico leggero, vuol dire che noi non avremmo questi macigni addosso da portare, perché noi ci siamo caricati di cose che il Signore non voleva. Cioè, quello che io vi chiedo è leggero, è dolce, perché è amore verso di me. Chi mi ama osserva la mia parola, chi mi ama osserva i miei comandamenti. Allora, quando tu ami è tutto dolce, se tu non ami è tutto amaro. E allora capite cosa vuol dire? Il mio giogo è dolce, il mio peso è leggero. Cioè, che cosa ci chiede alla fine il Signore? Non ci chiede mica di cavarci un occhio, vero? O di tagliarci un braccio? Sì, nel caso che questi diano scandalo, che pure diciamo siano motivo per noi di perdizione, ma diversamente diciamo che tutto quel che abbiamo è cosa buona perché l'ha fatta Lui. Allora, dice, io ho dovuto scrivere sto libro perché mi rendo conto che oggi la gente non conosce i 10 comandamenti, non conosce il significato dei 10 comandamenti, per cui una pastorella ha dovuto scrivere un libro che è intitolato appunto Appelli del messaggio di Fatima, per aiutare a capire alle persone che cos'è la virtù, cos'è il peccato, quel che è giusto e quel che è sbagliato, perché c'è ignoranza. Ma dico, una suora di clausura, pastorella, deve scrivere queste cose? Evidentemente, diciamo, queste cose bisognava spiegarle in ogni parrocchia perché, diciamo, i cristiani non fossero ignoranti o ignorassero la verità. Allora, a questo scopo scrisse gli appelli del messaggio di Fatima nel desiderio di illuminare le tenebre in cui si trovava chi non conosceva la legge di Dio. In un passaggio di questo libro confessa con sorpresa e amarezza, spaventa guardare il mondo di oggi, il disordine che regna sovrano e la facilità con la quale affonda nell'immoralità. L'unica soluzione è pentirsi, cambiare vita e fare penitenza. E ci confida quello che il Signore le sussurra nel cuore, indicando il cammino da seguire. Cioè, vi leggo queste cose perché per rendervi partecipi. Questa è la penitenza e la preghiera che il Signore adesso chiede di più ed esige. Chiede di più perché noi aumentiamo il peccato, bisogna aumentare le preghiere e la penitenza. La preghiera e la penitenza pubblica, collettiva, insieme all'astensione dai peccati, perché è quella che più ravviva la fede negli spiriti, la fiducia nelle anime e accende la fiamma della carità nei cuori, muove gli indifferenti, ridà la vista ai ciechi e attrae gli increduli. È attraverso questa che il Signore invierà il suo angelo con la spada di fuoco e disperderà gli eserciti di demoni che invadono il mondo, accecano gli uomini e distruggono la pace della Chiesa, la pace delle nazioni, la pace delle famiglie nelle case, la pace delle coscienze nelle anime. Manca la pace perché manca la fede, manca la penitenza, manca la preghiera pubblica, collettiva. Ecco, allora, pensate, noi ci troviamo, magari così è successo, che abbiamo i nemici della Chiesa che fanno i cortei e le fiaccolate e magari anche i digiuni, magari, no? E abbiamo i cristiani che hanno smesso di farle, fanno magari una volta all'anno, non so, quando è il Corpus Domini. Ma vedete, la Madonna vuole essere pellegrina, vuole essere portata, difatti se voi la vedete anche alla televisione, no? La Madonna viene portata in processione, e Fatima, questa grande cova dei Ria, vero? Ecco, vedete la Madonna che viene portata in processione, qui è un fatto pubblico dove lei, regina, madre, e i figli che pregano, la seguono e vogliono seguirla. Poi la domenica pomeriggio c'è sempre la processione eucaristica meravigliosa, con canti veramente che ti sciolgono il cuore, e è tutta la gente che gli va dietro appresso e fa la processione, ed è una meraviglia. Cioè, mentre fai le processioni, non so, vedere tutta sta gente che unita nella stessa fede, segue la stessa madre, segue lo stesso Gesù eucaristico, veramente ravviva, e ho visto persone indifferenti che sono venuti magari soltanto per accompagnare la moglie, per dire vabbè io vengo però sai io delle cose così non mi interessa, li ho visti vero con lacrime che sgorgavano come quando Mosè ecco, colpì la roccia per far uscire l'acqua e la Madonna colpisce i cuori di pietra e fa uscire le lacrime. E allora vedete, questa testimonianza pubblica, deve essere pubblica. Allora noi abbiamo, praticamente abbiamo i cristiani che non si oppongono pubblicamente alle leggi inique, i cristiani che addirittura sono capaci, ingannati, penso, ecco, di votare per leggi inique, vedi aborto e vedi divorzio, sono due cose contro Dio. E le hanno votate anche dei cristiani che per cui non hanno seguito Gesù Cristo, anzi si sono illusi di fare un atto di giustizia a porre quella croce, che quella croce che abbiamo posto sulla scheda poi ci è caduta sulle spalle a noi, a tutti quanti, i peccati pesano, il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero, però voi, ecco, vedete come siamo combinati. Allora andiamo avanti. Deve essere preghiera pubblica e collettiva, alle chiese mezze vuote, vai di giorno di lavoro, non c'è nessuno, ma tu immagina, cioè Gesù è realmente presente, corpo, sangue, anima e divinità, e non c'è nessuno in chiesa, ma scherziamo. Che se ci fosse uno che vende pentole, che ne so io, contenitori di plastica o belletti per signore, allora c'è la gente che ci va, no? Ecco, Gesù è da solo e noi non ci rendiamo conto che è una vergogna che in una città dove si dice noi siamo cristiani, alla fine c'è Gesù solo nel Getsemani, lo ha detto lui a Padre Pio. Recitate il rosario tutti i giorni per ottenere la pace nel mondo e la fine della guerra. Che noi siamo ancora in guerra, in effetti queste guerre qui, siamo in guerra, ammazziamo i nostri figli, pensate un po' che razza di guerra, ammazziamo i nostri matrimoni, pensate che guerra. Questa richiesta insistente non riguardava solo i tre poveri e umili bambini, ma è un appello per tutto il mondo, a tutte le anime, a tutti gli uomini, credenti e miscredenti, perché la fede è un dono di Dio che si ottiene chiedendolo. Chiedete e vi sarà dato. Se non avete fede, chiedete a Dio e Lui ve la concederà, perché anche voi che non avete fede avete un'anima da salvare, perché non sia eternamente dannata. Si spiega bene? Poi avrei tante cose da leggere ancora in questo libro meraviglioso, no? Allora, cosa dobbiamo fare? Vi leggo ancora una lettera. Allora, praticamente lei riceveva tante lettere e scriveva e rispondeva, la pastorella, pensate poi, impara a scrivere, gli ha detto la Madonna. Allora, cara X, per cui non dice il nome, no? Ho ricevuto la sua lettera e le rispondo. Cioè, questa probabilmente, cioè, sentiremo dalla risposta che cosa aveva combinato e che tipo di vita conduceva, e credo che se non abbiamo l'Italia piena di queste situazioni, diciamo l'avremo mezza piena, e se non abbiamo mezza piena avremo un quarto piena, ma queste situazioni ci sono. E sempre parlando della legge di prima, no? Allora, ho ricevuto la sua lettera e le rispondo. Per quanto riguarda la sua richiesta, disattende molto la legge di Dio, che tutti abbiamo l'obbligo di osservare. La sua disobbedienza non risiede nella gravidanza, bensì nella vita di peccato che ha condotto prima e della quale la sua gravidanza è frutto. E questo frutto, anche se conseguenza del peccato, ora non può annullarlo né distruggerlo, perché sarebbe come commettere un nuovo peccato, uccidendo il suo stesso figlio. Al contrario, ha l'obbligo di accettarlo e crescerlo come un nuovo essere che ha diritto alla vita, facendo da parte sua tutto il possibile perché cresca in buona salute e perfetto. Questo è un dovere al quale non può sottrarsi perché equivarrebbe a opporsi ai comandamenti di Dio che ci dicono «non ucciderai». E deve accettarlo con amore, con generosità e spirito di sacrificio, in riparazione al suo peccato, e che questa triste esperienza le serva per non tornare a peccare mai più. Cerchi di iniziare una nuova vita da giovane seria e onorata. Non vi è nulla che valga la vita onorata di una giovane, che la rende degna della grazia di Dio nella sua anima, della purezza del suo corpo e del suo cuore. Questo è il miglior percorso da intraprendere adesso con generosità, fedeltà e spirito di sacrificio, in riparazione del suo passato, perché Dio ha ciò che Dio la renda più felice in futuro. Se condurrà una vita migliore, Dio le concederà la grazia di essere più felice, perché l'infelicità viene dal peccato. Mai nessuno fu felice in una vita di peccato. Pregherò per lei, nella speranza che comprenda queste mie parole e che segua il cammino che le dico, conducendo una vita migliore in terra e più felice in cielo, nell'unione di preghiera Coimbra, 1983, Suor Lucia. Ecco, sono piccole istruzioni, no? Però sentite con che chiarezza parla Suor Lucia. Sì, sappiamo tutti, però dice, hai già fatto un peccato, ne hai fatti già tanti, perché tu praticamente, è oggigiorno, ma sapete che valanga di peccati, no? Pillole del giorno dopo, se per caso aborti, ma voi volete che poi l'Italia stia bene, l'Europa stia bene, ma noi ci fracassiamo, vero, a vicenda con il volere anche il male, perché per esempio chi ha votato per l'aborto ha la responsabilità, e come tutti gli aborti che si fanno nel mondo, o perlomeno in Italia, li avesse fatti anche lui, perché li ha voluti, votando. Per cui è terribile quello che uno ha fatto. Dice, ma io non pensavo, io non sapevo. Almeno ci si confessasse, si dicesse, io a quel tempo ero mezzo cretino e ho fatto, diciamo, questo grande errore, me ne pento, me ne dolgo, non l'avessi mai fatto, no? Ma però ci sono dei casi, non esiste nessun caso per ammazzare qualcuno. Dobbiamo ammazzare i nostri vizi? Ecco, perché non facciamo una legge dell'aborto dei nostri vizi? Li facciamo morire abortiti i nostri vizi? No, quelli no, devono vivere quelli. Ecco, vabbè, sentite, adesso io mi fermo perché dice, vabbè, siamo a Fatima, però il programma non è questo, non è una tavola rotonda su Fatima, ma non potevo resistere, vero, al desiderio di rendervi partecipi della nostra gioia di essere qui a fare gli esercizi. E vedo che sono tutti quanti, hanno quasi timore di tornare a casa. Dicono, ma perché non stiamo qua? Qui veramente si impara ad essere cristiani, si vive da cristiani, si vede anche la fede degli altri, per cui ci pare di essere in paradiso. E così era un atto praticamente di carità che mi sgorgava dal cuore e ho voluto rendervi partecipi. Anche tu, Anna, vero? Che sei, cioè, le tue piccole sante invidie, ce l'hai anche tu, vero?
Conoscendo molto bene Fatima, so cosa significa, per cui veramente sì, invidio. Ed è terribile il momento del rientro, terribile per dire, perché come dici tu proprio non si tornerebbe più a casa, davvero.
E poi quando è ora di andare, dice, ma quanti giorni si sta? Ma quanto costa? Dico, sta attento, perché non mi chiedi quanto tempo dovrai stare in purgatorio per i peccati che hai fatto, no? Per dire, no, perché questo non è importante, no? Sapere quanto si starà in purgatorio. Io voglio sapere quanto tempo si sta in paradiso a Fatima, ma guarda un po', ma saremo deviati, siamo depistati continuamente. Ma quanto costa? Costa la tua salvezza, Benedetto. Mamma mia, è questione di come uno ragiona, no? Se ragiona secondo la carne, non ne viene fuori, non esce, cioè non riesce a uscire da questa trappola, no? Se pensi secondo lo spirito, ecco, per esempio, c'è una mamma, anzi due mamme, anzi tre mamme, che per far venire le figlie e i figli così hanno fatto sacrifici, è vero, ci siamo fatti aiutare da persone che anche potevano aiutarci, ma insomma, fatto sta che volevano, perché hanno capito bene loro, dice, ma vengano anche i miei figli, le mie figlie a sentire, a vedere, perché il mondo me li sta divorando, sti figli, li porta Fatima, anche se mi costerà tanti sacrifici, ma diciamo, se devo portarli in una casa di cura per curarli per malattie fisiche, e lo dovrei fare, no? Perché non spendere, diciamo, dei soldi anche per portarli in una clinica, che diciamo sono gli esercizi, vero, con poi i sacerdoti, vero, che ti confessano dopo che abbiamo fatto tutte le varie meditazioni, le varie esami di coscienza. Ma voi pensate che qui c'è gente che in 8 giorni si è confessata 5 volte, no? Come mai? Ma dice, ma cosa, ti sei già confessato ieri? Sì, ma tu sapessi. Io non pensavo che, ma sono così distratta, il mondo mi ha distratto, ma quanti peccati ho fatto e ho fatto fare. Per cui, confessione un'altra volta. Parliamo delle mode, nessuno è andato a confessarsi per le mode, no? Quando hanno sentito che offenderanno molto il Signore, tu devi andare a chiedere perdono al Signore perché l'hai offeso con le tue mode. E ti sei svestita per attirare gli sguardi, i pensieri, e per sedurre qualcuno che ti guarda, perché tu dici, io sono bella, per cui la mia bellezza, vero? Sì, vedrai che brutta che diventi. Vedrai che brutta che diventi tra le fiamme se non ti converti. Per cui, dice, io mi sono svestita tante volte, io ho portato tutte quelle cose che voi dite, aiuto, vado, mi pento, mi dolgo, basta, no, cambierò modo di vestirmi. Dico un esempio, ecco, ma poi avete sentito, no? Ecco, diciamo, nella vita anche matrimoniale, dice che i due che sono sposati non è che possono fare quello che vogliono, no? Sono stati creati per servire il Signore. Sembra quasi che l'uomo abbia, cioè che Dio abbia creato l'uomo e la donna perché per provare i piaceri sessuali. Ma che scherziamo? Ma che scherziamo? È come l'avessi creati per provare i piaceri di gola, no? Sono servizio, devi mangiare e procurarti il pane col sudore della fronte perché devi avere la forza di servire il Signore. Gli eventuali altri piaceri sono legati alla procreazione, per invitarti a dar vita ad altri figli, è un atto procreativo, no? Ma che roba è questa? Noi siamo veramente impastati di fango, anche il cervello non riesce più a ragionare, no? È solo passionale. Vabbè, Anna, fine. Allora, però quando si va ai funerali, per esempio, no? L'ultimo vestito è fatto di legno e non si vede neanche un po' di carne, niente. Che poi anche la vedessi, sarebbe bene vederla, qui ci guarda come è ridotta quella persona là. Per cui adesso che sarebbe bene che ti vedessero, no? Che sei ridotta, quello come sei ridotta, che fai spavento quasi, no? Ti coprono con un vestito di legno, no? E quando invece dovevi coprirti con un vestito di stoffa, no? Per non fare i peccati, allora tu ti mostravi a tutti quanti.
Bella considerazione, veramente. Veramente questa.
Gliel'ho detta uno, no? Aveva le minigonne. Dico, ascolta, ma devi coprirti. Ma dice, ma perché una non può far vedere le sue bellezze? Ma dico, guarda, come le bellezze... Usi. Se tu le chiami bellezze che provocano peccati, diciamo, diventano schifezze, no? Diciamo, sono bellezze coloro che sono belli, ecco, l'occhio è lo specchio dell'anima, no? Se uno ti guarda negli occhi e vede che sei pura, sei bellissima. Sei bellissima e ti guardo negli occhi, non mi serve vedere altro, no? Perché il resto è tutto a servizio dei fini per cui Dio ti ha fatta così, no? Mica perché tu lo offenda. Anna, leggi la prima lettura, per carità, perché io sennò qua vado avanti tutta la trasmissione.
Ah beh, ma noi ti ascoltiamo volentieri perché ci fai riflettere su delle cose così essenziali, veramente. Comunque San Paolo ribadisce ai Galati che solo la fede viva in Gesù e la vita di grazia sono necessarie alla salvezza, esortandoli a non assoggettarsi più al giogo della legge mosaica, superata e perfezionata dalla venuta di Cristo. Il cristiano che si facesse circoncidere, infatti, perderebbe la propria libertà, obbligandosi all'osservanza di ogni precetto della legge. Rimaniamo invece nella grazia che Gesù ci ha elargito e produrremo il frutto della giustificazione, ossia la vita eterna che ardentemente speriamo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati: fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Ecco, io Paolo vi dico, se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. E dichiaro ancora una volta a chiunque si faccia circoncidere che egli è obbligato ad osservare tutta quanta la legge. Non avete più nulla a che fare con Cristo, voi, che cercate la giustificazione nella legge. Siete decaduti dalla grazia. Quanto a noi, per lo spirito in forza della fede, attendiamo fermamente la giustizia sperata, perché in Cristo Gesù non è la circoncisione che vale o la non circoncisione, ma la fede che si rende operosa per mezzo della carità.
Ora, diciamo due parole. Il Signore è venuto a liberarci, no? Perché non fossimo più schiavi inteso del principe di questo mondo, schiavi del peccato, è venuto a liberarci, è venuto a pagare lui il tutto. Ora, il Signore, vedete, che è venuto a liberarci perché in prigione, eravamo in questa prigione della menzogna, la prigione che ci teneva, ecco, legati a cose che non salvavano. Ma se poi noi non accogliamo questo dono della libertà e ci rendiamo nuovamente schiavi del peccato, questo in senso generale, ecco, non sto, diciamo, trattando espressamente il concetto della circoncisione, ma diciamo di libertà e di schiavitù. Quando uno, per esempio, fuma, non è libero, dice io sono libero di fumare, ma vediamo se sei libero, prova a smettere, non sono capace, vedi che sei schiavo del fumo, no? Dice tu, se sei libero, diciamo, devi dire io questa cosa la posso fare, ma posso anche rinunciare. Ecco, allora, l'insegnamento che ci viene anche qui da Fatima, no? Fate penitenza. Che cosa vuol dire fate penitenza? Cioè, davanti, ad esempio, ad un invito da parte della carne o da parte del mondo, tu sei libero di accettarlo facendo il male, ma puoi anche resistere al male, diciamo, facendo una penitenza. Perché è penitenza, per esempio, quando tutti fanno una cosa e tu sei, diciamo, deriso perché non la vuoi fare, esagerato, ma che storia, i tempi sono cambiati, ma il Signore è buono, è misericordioso, cosa vuoi che faccia? No, non la faccio. Cioè, la virtù è uno che, diciamo, rinuncia al male per il bene. Ecco, rinuncia ai piaceri per riparare anche ai peccati magari della vita passata, per cui diciamo la penitenza è anche, serve a formare un carattere. Noi oggi abbiamo giovani senza carattere, perché tutto quello che volevano gli abbiamo dato, tutto quello che è guai se non lo dai, perché ce l'hanno tutti in classe, devo averlo anch'io, per cui tutto quello che il mondo offre tutti debbono volerlo, tutti devono accoglierlo, per cui non bisogna essere diversi dagli altri. Tutti quanti hanno le scarpe fatte così, e anch'io devo avere le scarpe fatte così. Tutti quanti hanno i capelli con la cresta come i galli, no? Come i moicani. E allora devo averli anch'io. Ma scusa, ma tu ce l'hai un cervello, ma io devo pensare con la testa mia, mica con quella degli altri. Qui io rinuncio a queste cose, no? E faccio delle cose che devono piacere a Dio, perché io non devo piacere agli uomini, devo piacere a Dio. Per cui faccio tutto quello che piace a Dio. Naturalmente devo, in un certo senso, è che è un sacrificio, perché va contro, diciamo, la mia natura che è corrotta, e vorrebbe egoista, eccetera, eccetera, il proprio orgoglio, eccetera, eccetera. Tu, rinunciando a questo, formi un carattere. Una volta i bambini, la rinuncia, il fioretto, venivano formati nel carattere. Oggigiorno non vedete che sono rammolliti, che non, diciamo che sono solo capaci di risponderti male e di farti del male se non obbedisci a loro. Ecco, tu se non fai, sei cattiva. Ecco, una mamma che non concede alla figlia di andare mezza nuda è cattiva. Sei vecchia, dice la mamma con la corona in mano, sembri una vecchia, così dicono, mi hanno detto da nord a sud i ragazzi alle mamme che non sono anziane, sono mamme che hanno 35 anni per dire 40 anni, no? Sembri una vecchia con quella corona in mano, ma secondo voi è la Madonna che glielo suggerisce, è l'angelo custode o è qualcun altro che non vuole che la mamma reciti il rosario? Si vergognano di avere una madre che ha la corona in mano. Pensate un po'. E vabbè, per cui libertà. Sono libero, faccio quello che mi consente di restare libero. Non voglio fare niente di ciò che mi renderà schiavo. Ecco, per cui non seguo, ecco, la mentalità di questo secolo perverso e corrotto, perché vedi che divento, anch'io seguendo, divento schiavo della perversione, della perversità, e perverso e malvagio, e divento malvagio, difatti vedete le leggi sono le leggi malvagie. Ebbene, per cui mi fermo, perché Don Dolindo invece lui dà delle spiegazioni tecniche, diremo così, cioè profonde, teologiche, del significato di questo brano della lettera ai Galati.
Sono a pagina 1272, capitolo 5, lettera ai Galati. San Paolo passa alla terza parte della sua lettera, venendo a conclusioni pratiche e a esortazioni particolari per il bene dei Galati. Egli parla con sicurezza assoluta della salvezza che viene a noi da Gesù Cristo, e questo ci fa comprendere tutta la grandezza della sua fede. Egli comincia col dire: Cristo ci ha dato la più piena libertà. State dunque fermi e non vi lasciate di nuovo impigliare sotto il giogo della schiavitù. Le prime parole, Cristo ci ha dato la più piena libertà, mancano nella Vulgata, ma nei migliori codici antichi ci sono, e noi le abbiamo riportate, perché rendono più chiaro il senso delle parole seguenti. San Paolo non disprezza la legge, e tantomeno è un ribelle o un rivoluzionario contro di essa. Egli parte dal principio che Gesù Cristo, essendo il compimento della legge, è veramente il Redentore promesso e ci ha liberati dal giogo della legge mosaica per darci la sovrabbondanza della grazia. Avendoci dato un più perfetto dono, è logico che i fedeli debbano stare fermi nella loro fede e non debbono farsi illudere da quelli che, volendoli ricondurre al giogo della legge mosaica, distruggono la libertà donataci da Gesù Cristo e fanno ritornare le anime sotto il giogo di una schiavitù. È logico. Sotto la legge di Mosè l'uomo era ancora schiavo del peccato, non essendo ancora compiuta la redenzione. Ora, chi ritorna alla legge praticamente rifiuta o non riconosce la piena liberazione dataci da Gesù Cristo e quindi volontariamente ritorna sotto il giogo del peccato. Servendoci di un paragone che ci faccia intendere questo grande concetto dell'Apostolo, diciamo che chi credesse indispensabile a far luce nelle tenebre, il lumicino primitivo ad olio, quando c'è già l'apparecchio di una lampada a 1000 candele, ritornerebbe indietro nella civiltà, non accenderebbe la luce fulgente e sarebbe ancora schiavo dell'olio e del lucignolo, rendendo inutile per sé la lampada elettrica. Dicendo che colui che ha la luce elettrica e ritorna al lumicino si fa schiavo dell'olio, non significa dire che quando non c'era altra luce l'olio sia stato un male o una cosa spregevole. Diventa una schiavitù di fronte ad una cosa più perfetta. Per questo San Paolo, parlando con tutta la sua autorità di apostolo, dice in termini recisi che non ammettono replica. Ecco, io Paolo vi dichiaro che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a niente. Se vi fate circoncidere, non vi unite a Gesù Cristo e lo rifiutate e lo credete insufficiente alla vostra salvezza, e allora ritornate indietro e rimanete ancora nell'aspettativa della redenzione rappresentata dalla legge, quando la redenzione è già compiuta. Chi poi rifiuta con i fatti la fede piena in Gesù Cristo non può usufruire della libertà che gli ci ha data ed è in dovere di osservare tutta la legge. San Paolo lo afferma in modo assoluto e senza eccezione alcuna dicendo: faccio sapere ancora una volta a qualunque uomo che si faccia circoncidere, o come indica il testo greco, affermo, chiamando Dio in testimonio, che chiunque si fa circoncidere è in dovere di osservare tutta la legge. Non può limitarsi alla sola circoncisione, perché facendosi circoncidere si stacca da Gesù Cristo, cerca la giustificazione nella legge ed è decaduto dalla grazia. Non è più cristiano praticamente, poiché il cristiano aspetta sotto l'influsso dello Spirito Santo la speranza della giustizia, ossia della giustificazione, non dalle opere della legge che è già passata, ma dalla fede, e non da una fede oziosa o inoperante, ma dalla fede operante nella carità, poiché in Cristo non vale nulla né la circoncisione né l'essere incirconciso, non vale cioè l'essere giudeo o pagano, ma vale la fede operante per la carità. Tutt'altro quindi che l'effimera e vuota fede protestante e tantomeno la fede che pretende conciliarsi col peccato, ma la fede che opera per la carità, compiendo le opere buone, amando Dio e il prossimo. Ecco, io mi fermo qua perché poi si dilunga in descrizioni.
Ma difatti, diciamo che intende la legge, perché qualcuno potrebbe dire, vuol dire che non serve più osservare i 10 comandamenti, no? Questo sarebbe un errore. Ecco, qui riguardava la questione della circoncisione, difatti nessun cristiano si fa circoncidere, ecco, per cui era una legge mosaica questo, no? Ma i 10 comandamenti rimangono tutti e 10, non è che sono stati cambiati. È vero che Gesù dice, era scritto occhio per occhio e dente per dente, era scritto bene, io vi dico che dovete amare invece i vostri nemici, far del bene a quelli che vi fanno il male, per cui è venuto veramente a portare la carità, a portare l'amore, no? Ecco, fate del bene a chi vi fa del male, non esisteva prima, se uno mi fa del male, occhio per occhio, dente per dente, Ecco, però veramente perdente, ma non quelli che stanno in bocca, è perdente perché perdi l'occasione di seguire Gesù Cristo. Pertanto le vendette, tutte quelle cose, oggigiorno ancora abbiamo questi problemi delle vendicazioni, praticamente anche nella Chiesa, tu fai questo, io ti faccio quello, ma cari miei, ma qui siamo tornati non al lume di candela, ma qui siamo ritornati quando non c'era manco il lume di candela, ecco, siamo al buio, per cui invece che essere liberi da tutte queste cose e vivere nella luce di Dio, ecco, rifiutando gli insegnamenti di Gesù Cristo, noi entriamo nelle tenebre del peccato, nelle tenebre dove Cristo, che è luce del mondo, tu lo metti da parte. Se lui è la luce del mondo e lo escludi, resti al buio, in parole povere, mi sembra. No? Adesso però dobbiamo fermarci per uno stacco musicale e invito le suore, vero, a mettere un intervallo, naturalmente, che abbia...
È
inerente a Fatima, sai, che belle canzoni, vero? Sì, non solo quella del 13 maggio, ma sapete quante ce ne sono, Signora Nostra, Signora Mia, Ave Theotokos, ma Ave Mater Dei, è meraviglioso, ma quante bei canti, come li cantano bene, con quanto amore, e vedeste le corali, io ho conosciuto anche i maestri delle corali, ma tutto l'anno, sapete, diciamo che fanno prove già dall'inizio dell'anno, io sono stato anche in gennaio, per esempio, in gennaio, ecco, c'erano i maestri che facevano, riunivano le corali per provare qualche magari pezzo nuovo, come ci tengono al canto, e hanno ragione. Chi canta prega due volte, ma deve cantare bene però, perché sennò rovina anche quel po' di cose belle che ci sono nel canto. Ecco, diciamo, devono essere religiosi, difatti hanno un modo di cantare che, diciamo, direi umile, che non strillano, supplice, perché diventa una preghiera, cioè ha la caratteristica di una preghiera quel canto, che veramente ti trascina, perché è una preghiera umile, cioè è un canto umile, proprio, non dico sommesso, ma è un canto che mostra chi sei tu, Signore, a cui mi rivolgo, e chi sono io qua sulla faccia della terra, per cui non posso gridare, è vero, devo umilmente pregare cantando, ma però mostrando sempre, ecco, se non posso cantare in ginocchio, però, diciamo, canto in modo da, come se fossi in ginocchio, cioè che mi sento piccolo, insomma, davanti a te.
Sì, proprio implorare anche nel canto.
Implorare.
È proprio, sì, particolare, sì. Solo a Fatima senti, veramente.
Sì, sì. Anche i canti eucaristici, mamma mia. Veramente vi assicuro che più volte, quando cantano certi canti, diciamo, non riesco a trattenere le lacrime, perché penso, dico, ma li cantassimo, ma facessimo anche noi queste processioni con questi canti, con queste cose belle, trascineremmo, ecco, noi nella nostra città abbiamo fatto una processione, per esempio, con la statua di Padre Pio da una parrocchia fino a una parrocchia che è a distanza più di un chilometro, diciamo, no? Ecco, è bello perché... cioè, si capisce che l'uomo ha bisogno di queste cose, no? Diciamo che le sere precedenti alla preghiera non c'era tanta gente, ma la sera della processione non c'era posto né in chiesa neanche fuori, tutto pieno, perché alla fine qualcuno, magari sta gente semplice, dice, beh, io ci faccio un po' di fatica, cioè, bisogna pigliarli un po' alla volta sti benedetti cristiani sperduti, erranti, no? Allora, con questa processione ci sono messi in fila una moltitudine incredibile di persone, no? Bene, allora, tra qualche minuto, allora, ci sentiamo. Sì, Ave Maria.
Ave Maria.
Riprendiamo la nostra conversazione. Allora, Anna,
sì?
Sei sempre in linea? Sì, perfetto. Allora, diciamo che qui vedo il Salmo, vero? 118. Venga a me, Signore, il tuo amore. Che meraviglia! Che bello! Cioè, diciamolo, dobbiamo dirlo tutti i giorni, tutto il giorno, continuamente. Signore, venga a me, Signore, il tuo amore. Cioè, tutti vogliono l'amore, si sentono soli, abbandonati. No? Dica, perché non diciamo, venga a me, Signore, il tuo amore? Ma sapete che bello essere amati da Dio. Un amore fedele, un amore divino, un amore ineguagliabile, un amore di colui che ha offerto la sua vita per amor mio, sarebbe morto anche soltanto per me, Gesù Cristo, anche soltanto per una persona. Ma dice, se non sono almeno miliardi, non muoio. No, no, anche per una persona sola sarebbe morto. Non c'è amore più grande di chi offre la vita per i propri fratelli. Però, venga a me, Signore, il tuo amore. Non solo il tuo amore, la tua salvezza secondo la tua promessa. Qui vedete che bello. Cioè, come la parola di Dio, per questo dico Fatima, è come dall'alfa all'omega, nel senso che c'è dentro tutto, ecco, nella semplicità, ecco, tu trovi sempre i riferimenti, no? Allora, parla di cielo, la Madonna dice, no, gli chiedono, ma di dove venite, oh bella signora? Vengo dal cielo, e io andrò in cielo, e Giacinta e Francesco, sì, ma dovrà dire molti rosari. Venga a me, Signore, il tuo amore, e difatti pensate, il Signore ci ha mandato la sua Santissima Madre che per amore ci ha donato come Madre nostra, per cui l'amore è venuto a noi, anche in sua Madre, di dove venite? Vengo dal cielo, ecco, per la tua salvezza sono venuto per salvarti, per salvare voi figli miei cari, amati, ecco, mi avete trapassato l'anima con la spada, mi avete trafitto il cuore con le spine, con le spade, io continuo ad amarvi, vi esorto, di non andate perduti. Insomma, ai bambini gli ha fatto vedere l'inferno, mica tante storie, non mica ha fatto vedere le cose che facciamo vedere noi alla televisione, gli ha fatto vedere l'inferno, dove vanno le anime dei poveri peccatori perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro, per cui questa è la vera carità, salvare le anime. Non togliere dalla mia bocca la parola vera, perché spero nei tuoi giudizi. Allora, non togliere dalla mia bocca la parola vera, cioè la verità, che sei tu. Tu sei via, verità e vita, per cui io devo sempre parlare di te. E quando faccio i miei pensieri, i miei ragionamenti, tutto quello che viene fatto deve essere con la parola del Signore che è lampada ai miei passi ed è verità. Per cui la parola vera è quella che mi rischiara i passi che io faccio durante la mia vita. Osserverò continuamente la tua legge in eterno e per sempre. Ma la tua legge è legge d'amore, non è mica una legge di odio, scusa. Con quella legge che tu mi dai, mi guarisci dalle mie malattie, dalle mie tendenze malaticce o croniche. Tu sei venuto a salvarmi. Ti presenti inchiodato sulla croce per amor mio, per cui io devo continuamente osservare la tua legge d'amore in eterno e per sempre. Camminerò in un luogo spazioso perché ho ricercato i tuoi precetti. Il paradiso, quanto è grande il paradiso? È infinito, come è infinito Dio. Allora, è un luogo spazioso. Invece l'inferno è un luogo dove, diciamo, c'è la fornace ardente, ci stanno tutti, anche se non fosse larga, ci stanno tutti lo stesso, perché sono spiriti. Dunque, la mia delizia sarà nei tuoi comandi, che io amo. Cioè, quel che tu mi comandi, io non lo devo sopportare o non devo accoglierli come una cosa che mi tocca, ecco, farla perché è scritta nella legge, no? La mia delizia sarà nei tuoi comandi, che io amo. Quello che tu mi comandi di amare in pratica. Sei venuto a dire, pregate, vero, e fate sacrifici. Ora, io che vi ho amato e che vi amo, ho fatto il sacrificio di me stesso per amor vostro. Voi non siete disposti a fare sacrifici per amor mio e dei fratelli che vanno perduti. La mia delizia è nei tuoi comandi. Alzerò le mani verso i tuoi comandi che amo, mediterò i tuoi decreti. Sì, ma quando è che li mediterò? Che non sanno neanche i 10 comandamenti i cristiani di oggi. Non li conoscono, non sanno e non gli interessa neanche di sapere. E neanche chi li dovrebbe insegnare gli interessa di insegnarli, perché diciamo ormai oggi siamo sociologi, psicologi e diciamo moderni, e adesso cambiamo anche le regole per poveri noi, ma il Signore poi ci mette lui in squadra, ci mette in riga tutti quanti. Bene, per cui noi aspettiamo il trionfo del cuore immacolato, spero che è un trionfo, e la Madonna ha detto a Suor Lucia che ci sarà una sola Chiesa, una sola fede. Pensate, mo, cos'è? Allora, il trionfo dell'Immacolata è far ordine in tutto questo caos di religioni strane, di sette anticristiane e di tutto quel che gli sta dietro, gli imbroglioni, praticamente. Quante cose sono fatte in Cina e poi magari scrivono Made in Italy? No, non è vero. Sono cose che non vengono dall'Italia, vengono da un altro Stato. Così, cioè, siamo degli imbroglioni, no? Predominio di ladri. Ora, Anna, a te la parola con il Santo Vangelo.
Perfetto. Gesù rimprovera i farisei la loro ipocrisia ammantata di legalismo, che faceva consistere la loro pratica religiosa in una serie interminabile di atti esterni disgiunti dall'interiorità. Il Maestro Divino invece vuol farci comprendere che il vero culto da rendere al Signore non si esaurisce nell'osservanza esterna, ma deve essere espressione del nostro culto interiore. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo, mentre Gesù stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli andò e si mise a tavola. Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il Signore gli disse: «Voi, farisei, pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti, colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno? Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro, ed ecco, per voi tutto sarà puro». Proseguo o vuoi aggiungere
sì,
qualcosa?
No, vai avanti te, perché io
con la meditazione di Don Dolindo, San Luca capitolo undicesimo, sono a pagina 1302, Gesù rimprovera gli scribi e i farisei. Mentre Gesù parlava di un argomento così importante, un fariseo lo invitò a desinare con lui. Dalle severe parole che il Redentore gli rivolse, può rilevarsi in quel fariseo, almeno un'incoscienza supina, per un problema dal quale poteva dipendere la salvezza o la perdizione. Orientare a Dio la ragione, tendere a Lui con tutte le forze interiori dello spirito, saper apprezzare i momenti della grazia e corrispondervi con una grande rettitudine, era essenziale per ogni anima che tendeva alla perfezione e a Dio. Ma al povero fariseo quelle cose sembrarono involute utopie, ed essendo già l'ora del pranzo, cioè del pasto che si faceva verso mezzogiorno, invitò Gesù, forse anche per troncare quel discorso. Il poveretto non aveva l'abitudine di dare un solo sguardo interiore alla propria anima, viveva di esteriorità e credeva che in quello consistesse la perfezione. Probabilmente era uno di quelli che avevano partecipato alle insinuazioni dette contro Gesù, o perlomeno vi aveva assistito, e quasi per attenuare l'urto che credeva lui avevano determinato in lui e la confusione che la sua risposta aveva prodotto nei suoi nemici, lo invitò a pranzo, con quel gesto familiare di ostentata cordialità che si usa quando si vuol troncare una questione amichevolmente, senza confessare il proprio torto. L'aver detto, infatti, che Gesù scacciava i demoni in virtù di Beelzebul era stata un'enormità troppo ripugnante, e la confutazione a Satana dal Redentore un colpo troppo grave inferto al prestigio dei farisei e degli scribi, che si peritavano di essere eccellenti ragionatori. L'invito a pranzo troncava quell'istruzione troppo scottante della rettitudine della ragione e dell'intenzione, ed era come un non voler dare un lieto fine a un'insinuazione estremamente ingiuriosa. Gesù Cristo accettò l'invito, perché al suo immenso amore verso quelle anime premeva di illuminarle, senza troppo sminuirle innanzi al popolo. In una casa privata poteva parlare più chiaramente e più fortemente, ed era necessario farlo, per disingannare l'orgoglio loro che le faceva stimare perfette, quando stavano nel fondo della perdizione. L'avere attribuito a Satana le più potenti manifestazioni della divina bontà era un'ingiuria spaventosa fatta a Dio, e il far riflettere loro alle miserie nelle quali cadevano era un atto di misericordia per scuoterle, per spingerle alla penitenza. Il linguaggio severo di Gesù deve considerarsi in questa luce per intenderlo. Egli guardava la gloria di Dio e l'estrema miseria di quelli che la manomettevano, ardeva di zelo e di carità, e il suo accento severo era riparazione e medicina. Egli poi chiudeva la storia antica e cominciava la nuova, e logicamente doveva mostrare agli scribi e farisei le gravi responsabilità dei loro padri, sapendo che con la sua morte gli avrebbe messo il colmo. Voleva far loro capire che essi erano su di un falso cammino ed avevano bisogno di convertirsi anziché di congiurare contro di lui. Gesù Cristo, entrato nella casa che lo ospitava, si mise a tavola senz'altro. Il fariseo si scandalizzò che egli non avesse fatto le abluzioni di uso prima del pasto, giacché essi solevano sempre lavarsi le mani, non tanto per pulizia ed igiene, quanto per purificarsi di qualunque immondezza legale che avessero potuto contrarre. Era logico che Gesù, santo dei santi e purissimo Giglio, non si lavasse con questa intenzione particolare, ma egli lo fece sia perché era tutto compreso di dolore per l'ingiuria che avevano fatta a Dio, sia per avere occasione di istruire i commensali. Il fariseo non osò rimproverarlo, ma Gesù, leggendo nell'intimo del cuore e rispondendo al suo pensiero, gli disse in tono severo: per rimproverare lui o qualcuno dei presenti di ingiustizie commesse e di peccati gravi consumati, voi ora, o farisei, lavate il di fuori del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di rapina e di iniquità. Stolti, chi ha fatto l'esterno non ha fatto anche l'interno? Evidentemente al suo sguardo divino non era sfuggito che quello stesso che stava a tavola era stato acquistato con esosi tratti di ingiustizia, vessazioni al mercato, né sfuggiva quello che era stato male acquistato nella casa o male retribuito. Stridevano sul suo delicatissimo cuore quelle ingiustizie. Stridevano quelle alle quali i farisei si abbandonavano senza scrupolo e stridevano quegli stessi atti di apparente carità che facevano quando mangiavano, unicamente per rispetto umano. Presso gli ebrei, infatti, la porta era tenuta aperta quando si pranzava ed i poveri non raramente entravano per domandare qualche cosa. I farisei, dopo aver consumato 100 ingiustizie al mercato, se c'era chi potesse osservarli, facevano anche l'elemosina, ma con un tratto sprezzante che mal celava il loro disappunto interiore. Perciò Gesù, dopo averli rimproverati di rapina e di iniquità, assistendo forse in quel medesimo momento ad una di quelle elemosine fatte per ostentazione, soggiunse: fate piuttosto elemosina di quello che vi avanza, cioè di quello che non avete male acquistato ed è vostra ricchezza, o secondo il testo greco, di quello che è dentro di voi, cioè di ciò che elargite con vera carità interiore e non con rispetto umano. Voi fate l'elemosina con quello che avete usurpato e questo non vi purifica dall'ingiustizia. Dovete farla con quello che avanza a voi, con quello che è vostro, e farla con vera carità soprannaturale, perché questo solo può purificarvi dalle colpe. Qui mi fermo qui, Claudio.
Ecco, solito problema dell'ostentazione,
sì.
No?
Dice, esatto.
Tu fa conto, sì. La festa del paese, allora praticamente tutti quanti a mostrare che sono devoti di San, del santo patrono del paese, poi c'è il mercato, poi ci sono le baldorie, no? Cioè, praticamente il santo del paese, se tu vuoi veramente festeggiarlo, devi festeggiarlo in quale modo? Nell'imitazione, no? Cioè, che cosa ti insegna il santo protettore? Non è che benedice i tuoi bagordi, no? Però tu vuoi far vedere che, siccome partecipi alla festa del santo del paese, ti senti cristiano, devoto del santo del paese. Ma capite, cioè, l'ostentare è una cosa che dà fastidio, diciamo, agli occhi del Signore, perché dice: io guardo quello che c'è dentro, tu sei peccatore e non ti penti dei peccati che fai e vuoi seguire il mio santo, che, diciamo, se soltanto faceva un pensiero non consono al mio modo di pensare, andava a confessarsi perché si pentiva. Tu invece non ti purifichi di dentro e mostri di fuori che sei quello che vuoi far credere alla gente, ma interiormente, ecco, in te c'è di tutto, meno che. E se l'occhio è lo specchio dell'anima, basterebbe dire, allora io col mio occhio che cosa guardo? Mi guardo la televisione e mi guardo anche quello che non dovrei guardare, mi guardo internet e vado a curiosare delle schifezze che ci sono dentro anche, no? Allora vedi che non sei puro, perché praticamente vuoi aumentare l'immondizia che c'è dentro di te e di fuori vuoi farti vedere che sei bello, pulito, vero, ben vestito, profumato, ben pettinato, tutto diciamo alla moda per sembrare che tu sia, invece non è così. Se penso un giorno, mi è capitato di sentire, non so, qualche signora, qualche ragazza, io manco mi ricordo adesso in quale occasione, no? Che sentivo, ecco, che parlavano tra le ragazze che dicevano, o le signore, dice, mi sono fatto la ceretta, ho detto, chissà, forse è una devozione col cielo, no? Forse hanno fatto una processione col ceretta. No, dice, lo sono messo a ridere, dice, tu sei ignorante perché non capisci queste cose, no? Dico, che roba è questa qua? Dice, è per la depilazione. Ah, perché a voi danno fastidio i peli, ma non vi danno fastidio le travi piuttosto, vero, che i peli? Ma con la pinzetta là che si strappa un pelo dalla faccia, che ne so io da dove, ma dico, guarda un po' questa qua, come è attenta, che sacrifici che fa, si fa strappare anche i peli, dico, per chissà perché, ma dice, non è perché è la bellezza, capito? Ma dico, dentro, come sei dentro, quanti peli e quanti pali hai tolto dal tuo cuore? Allora mi guardano male, mi guardano, dice, questo è matto, pali dal mio cuore, io, ma. Allora comincio a dire, ascolta un po', e gli faccio qualche domandina, ma se la metti così, allora, dico, come la devo mettere, la verità è vera, per cui illumina anche le tenebre, è vero? Dico, procuratevi, neanche con i ceri davanti alla Madonna vi levate i peli dei peccati, bisogna pregare e far penitenza, è una cosa incredibile, cioè, praticamente cosa succede? Tu vedi le statue della Madonna e la gente gli mette la corona nelle mani della Madonna. Dico, ma scusa, la Madonna, diciamo, tu vuoi che preghi lei il rosario, no? Sei tu che devi dirlo, non dargli a lei il rosario, scusa. Il rosario è fatto di Ave Maria, ti rivolge a lei e gli dai la corona a lei. Tu devi dire le corone, non dargli il tuo rosario alla Madonna, no? Accendi le candele, le candele accendi, ma devi accendere la carità, devi accendere il fuoco dell'amore, no? Tu pensi che accendendo 10 candele ti salvi l'anima, ma che strane cose, cioè, non capisco il nostro modo di ragionare, è così strano, no? Perché non è logico. Vedo delle persone la mattina, allora, entrano, attenzione, vanno davanti a un altare di qualche santo, qui manco c'è il tabernacolo, non conta niente, Gesù Cristo in croce, no, entrano, accendono 3 candele e se ne vanno fuori, e però loro si sentono a posto, cioè io sono entrato in chiesa, non è che ho salutato il padrone di casa, no, però ho acceso 3 candele, no, ma
cosa vuoi fare? Anche il rumore delle monetine che cade dentro nel... Durante l'elevazione, magari un momento così solenne, senti proprio il tintinnio delle monetine che cadono, poi se ne vanno, è vero, quante volte.
Vabbè, l'obolo della vedova non si sentiva perché era una monetina di un centesimo, no?
No, veramente.
E vabbè, comunque, tanti auguri da Fatima, Claudio vi ha ricordato tutti quanti,
grazie.
Voi pregate per noi che possiamo continuare a fare il bene, perché... Anche questi beni che si fanno costano, sapete, costano sacrifici, però diciamo si fanno per amore, e quando il sacrificio lo fai per amore diventa un sacrificio dolce e soave, perché dice, beh, alla fine è per dare gloria a Dio, è per scontare in sconto dei nostri peccati, per la salvezza delle anime, per cui è giusto che sia così, è giusto che sia così. Allora, Ave Maria.
No, devo un attimo, proprio c'è il fioretto di ieri, proprio che ecco, è come la ciliegina proprio sulla torta, proprio visto come è terminato.
Sì,
è brevissimo. Salvare i peccatori dall'inferno, visto che sia Fatima, la più piccola dei tre pastorelli di Fatima, Giacinta, fu la più ardente vittima per la salvezza dei peccatori. Era diventata per lei una passione salvare i peccatori dall'inferno, offrendo sacrifici d'ogni specie. Andava alla ricerca di ogni sacrificio con industria sempre nuova. Incontrava i poverelli per la strada e dava loro la sua colazione, restandone digiuna fino a sera. Aveva una sete ardente nel mese di agosto e rinunciava a bere ad ogni costo. Il fratello Francesco raccoglieva ghiande più dolci da un albero ed ella gli raccomandava di darle le ghiande più amare. Per offrire un sacrificio aveva un brutto mal di testa e il gracidare delle rane le dava forte fastidio, ma ella impedì al fratello di disperderle per offrire un altro sacrificio in più. Questo ci voleva proprio a chiusura della tradizione da fare.
Ma ha fatto venire in mente un'altra cosa adesso. Allora, loro, quando hanno visto una corda di quella per legare i buoi, per intenderci di canapa, per cui non è mica come le corde di nylon adesso, quelle che ti pungevano, era grossa, erano divise in tre, vero? E se la sono legata intorno ai fianchi, vero? Tant'è vero che la Madonna dice, Gesù è contento dei sacrifici che fate, della corda che avete intorno ai fianchi, però dice, non vuole che la portiate di notte, vedete la mamma, ma dice il Signore che non vuole. Allora, attenzione, io penso, quando vado a fare la spesa anche delle volte, è ammorbidente, coccolino, e per cui neanche i vestiti che abbiamo addosso ci vuole l'ammorbidente, non sono mica corde di canapa quelle là, anche l'ammorbidente, l'ammorbidente del cuore servirebbe, altro che ammorbidire il cuore che è diventato duro. Ecco, davanti a Gesù Cristo inchiodato sulla croce, non offriamo neanche il minimo sacrificio per amor suo, ammorbidente, e i tre bambini, 7 anni, con la corda ai fianchi che pungono, non so se voi avete presente quelle corde di canapa di un tempo, ecco, te le mettevi, tu quando le toglievi era tutta rossa intorno ai fianchi, vero? Ecco, che pungono, facevano male, Bene, santa giornata a tutti voi, cari amici radioascoltatori, che la Madonna di Fatima vi benedica e vogliate rifugiarvi e rifugiarci, vero, nel suo cuore immacolato, perché qui la tempesta aumenta di giorno in giorno, aumenta di densità e anche di violenza, per cui rifugiamoci nel cuore immacolato di Maria e recitiamo tanti rosari. O spari tu, dice a Padre Pio, o spara il nemico. Ave Maria, santa giornata a tutti.
Grazie, Ave Maria.